progetto apeliano di una riflessione sulle condizioni per noi già da sempre presupposte, e dunque condizioni a priori, che emergono alla luce della riflessione trascendentale, e quindi sulle condizioni già da sempre presupposte della possibilità dell'argomentazione, ecco, questa riflessione Apel denomina in vari modi. Uno dei più significativi è quello che chiama semeiotica trascendentale. E naturalmente vedremo che cos'è questa semeiotica. Qualcuno avrà fatto forse già o farà qualche esame di semeiotica, ma in ogni caso per ora andate a vedere su qualche dizionario che cosa vuol dire questa parola semeiotica. E ora diciamo brevemente che cos'è questa semeiotica trascendentale, poi la riprenderemo. È lo studio dei presupposti a priori, e perciò, come indica la definizione di a priori, che è quella kantiana, è presupposti universali e necessari di ogni significato e di ogni che è presente in ogni argomentazione. Quindi la semiotica è proprio questo, e per ora è presupposti a priori universale e necessario di ogni significare e di ogni argomentare. Riguarda appunto il significato, il senso, che è presente in ogni argomentare. E quindi è lo studio dei presupposti a priori, è universale e necessario, di ogni significato e di ogni presente in ogni argomentazione. E questo è importante. E, infatti, ha per denomine la sua etica della comunicazione in questi due modi. Uno è lo chiama. Questo tentativo semeiotica trascendentale, e in un altro modo in cui la chiama è pragmatica trascendentale, dipende dalle varie fasi della sua riflessione, ma non si è lontano dal vero se si osserva che appunto pragmatica trascendentale o semeiotica trascendentale sono appunto le due denominazioni più appropriate per definire, insomma, la filosofia della comunicazione di Apel. E come vedremo, la semeiotica trascendentale, soprattutto per quello che ha di semeiotica, Apel per questo si richiama, come abbiamo già accennato, a Peirce, sul quale ha scritto l'unica monografia, insomma, tutti i libri che ha scritto, no? E Peirce è uno degli autori molto importanti per Apel, e quindi a lui deve anche tutta la gran parte delle suggestioni e degli influssi che si riferiscono appunto alla semeiotica e appunto per la costruzione della semeiotica trascendentale. Ecco, e quindi bisogna costruire però questa semeiotica trascendentale, ed è quello che fa Apel, no? È costruire questa semeiotica, e per far questo Apel polemizza, come abbiamo visto, con personaggi tipo Albert, che è rappresentante degli scettici, ma anche con il relativismo e anche con gli esiti nichilistici del pensiero contemporaneo, perché è indubbio che l'etica della comunicazione di Apel, insomma la sua filosofia della comunicazione, è una filosofia, insomma, potremmo dire tra virgolette forte, no? Una fondazione forte che si contrappone contro ogni pensiero cosiddetto debole, no? Anche qui nella nostra università abbiamo avuto e abbiamo rappresentanti del pensiero debole, Pieraldo Rovatti, per esempio, e tutta la sua scuola, e poi sul piano della filosofia nazionale, Gianni Vattimo ed altri. quello di Apri, si contrappone in modo deciso ad ogni pensiero debole. La sua è una fondazione forte, no? In senso forte, per quello che significano poi questi aggettivi, insomma, forte o debole, insomma. Ma tanto per intenderci, in effetti il suo tentativo è di trasformare la filosofia, è una filosofia che ha alla base una fondazione forte rispetto a tutto il pensiero debole. E anche la semiotica trascendentale, che è uno dei modi in cui chiama il suo tentativo, è in netta contrapposizione ad ogni scetticismo. Abbiamo visto il ruolo dello scetticismo, no? Che addirittura rappresenta l'inizio, dell'etica del discorso, contro ogni relativismo e contro anche il pensiero debole. Naturalmente abbiamo già sottolineato che non bisogna confondere scetticismo, relativismo e soggettivismo, aggiungendo anche che uno dei guadagni, delle conquiste, degli aspetti importanti dell'etica del discorso è che nel discorso bisogna parlare in modo adeguato, è una delle regole, quindi in modo tecnico, no? In modo scientifico, in modo rigoroso, è quando si parla appunto dell'argomentare. Poi c'è l'agire quotidiano, no? La comunicazione quotidiana, dove naturalmente usiamo un altro tipo di linguaggio. Bene, diceva, ecco, bisogna costruirla, questa semeiotica trascendentale. E innanzitutto per costruirla bisogna appunto farlo in una parte pers destruens, no? Quindi contrapponendosi al scetticismo, relativismo, pensiero debole e quant'altro. Rispetto ai quali eccola, poi la pars construens, no? La parte positiva, Apel oppone appunto una fondazione della razionalità nei suoi aspetti teoretici, etici e anche epistemologici. Noi non possiamo fare tutto questo, ma naturalmente riferirsi all'etica del discorso a partire dalla fondazione, che come abbiamo visto è ineludibile, no? E questo è molto importante. E cosa viene dire? Perché, come abbiamo già sottolineato, contro tutti coloro che sostengono che non vi sono pretese di validità, ma solo narrazioni o conversazioni, Apple ribadisce che la pretesa di validità è per il filosofo una condanna inevitabile. Quindi è ineludibile, insomma, pervenire a queste pretese di validità. Contro anche tutti quelli che, come dire, dicono che esse sono impossibili da costruire, da fondare, queste pretese di validità. Tra cui scettici, relativisti, eccetera, ma anche, e che cosa vi contrappongono? Narrazioni, conversazioni, quindi certamente discorsi, no? Conversazioni, ma anche narrazioni. Quindi noi possiamo fare delle narrazioni, delle conversazioni, cioè ovvio, no? Dobbiamo pur parlare, anche in senso tecnico, no? Oltre a quelle dell'agire quotidiano, di cui qui non ci occupiamo, perché ci occupiamo dell'argomentazione, come stiamo ribadendo in ogni occasione. Naturalmente questa condanna del filosofo, della comunicazione, ad esibire le pretese di validità e quindi a fondarle, si oppongono anche a quelli che ritengono la comunicazione soltanto una narrazione, no? Oggi facciamo tante narrazioni. Anzi, è un genere molto seguito, no? È molto importante, peraltro, anche molto suggestivo. Ma apre e sottolinea, non basta questo, anzi, bisogna distinguere, l'argomentare con la sua fondazione ultima e le sue pretese di validità rispetto alle narrazioni, oltre che quindi oltre quindi alla contrapposizione a scettici, relativisti, soggettivistici, pensiero debole, eccetera. E naturalmente questo è molto importante. E per chiunque negasse queste pretese di validità nella fondazione ultima, naturalmente scatterebbe, no? Ormai, come abbiamo imparato, la contraddizione performativa, la quale è inaggirabile. Ecco, quindi adesso, perciò anche noi, passo passo, per quanto ci è possibile, nei limiti di questo corso, cerchiamo di seguire, l'itinerario di Apel appunto in questa costruzione della semeiotica trascendentale, di questo progetto, no? O come lo chiama, come abbiamo detto, e lo vedremo anche le ragioni, pragmatica trascendentale. Tutto ciò, sostiene Apel, implica, come recita il titolo, di una sua opera, l'opera più importante per i nostri scopi, una trasformazione della filosofia. Quindi, come resta il titolo di quest'opera, La trasformazione della filosofia, che fu scritta, pubblicata nel 1973, ed è naturalmente è anche tradotto in italiano per l'edizione di Comunità di Torino. Ecco, bisogna operare per costruire questa semiotica trascendentale o questa pragmatica trascendentale, sono i due nomi, le due denominazioni più importanti del tentativo di Apel. Bisogna operare una trasformazione della filosofia. Vedremo in che senso bisogna trasformare, quindi bisogna partire dalla filosofia, no? E dalla sua storia, e poi operare una trasformazione. Quindi conservare gli aspetti più importanti, o quelli che a Apel sembrano le conquiste più importanti nella filosofia, e anche però procedere ad andare oltre, quindi a rinnovarla, e quindi a fare un passo ulteriore. E questo in fondo è la trasformazione. Quindi, partire dall'analisi e dalla valutazione di ciò che Apel sembra le conquiste importanti della filosofia, e quindi mantenerle, e su quella base espungere quelle che egli ritiene non fondamentali al suo scopo, e fare un passo ulteriore, cioè apportare gli opportuni cambiamenti, le opportune innovazioni. E quindi trasformare. Quindi, cosa vuol dire trasformare? Su una base che si conserva, operare dei mutamenti. E questa è la trasformazione della filosofia. Ecco, e con lui attendiamo anche noi, cerchiamo di rendere conto di questa trasformazione, di questo tentativo. E quindi. E qui Apel, naturalmente, noi non possiamo adesso seguire tutto la trama di quest'opera, no? Esponiamo i punti fondamentali per gli scopi limitati di questo corso, no? Che riguarda l'etica del discorso. Quindi, in dialogo con la filosofia moderna e anche con quella contemporanea, in dialogo con Habermas, naturalmente, di cui abbiamo già parlato e non casualmente, e ora ci torna utile, come si dice, no? In dialogo col neomarxismo, che naturalmente era una delle linee di pensiero, come abbiamo visto, parlando di Habermas, della scuola di Francoforte, e naturalmente a partire vero dal neocantismo e anche dalla filosofia analitica, quindi mettendo insieme creando questo ponte tra la filosofia continentale e la filosofia angloamericana, tra la tradizione neocantiana e quella analitica, no? E la filosofia dell'analisi logica del linguaggio. Ecco, questo ecco, molto sinteticamente il progetto. Appunto, come gli dice, tra due poli della cultura del Novecento, che è la filosofia analitica e appunto la filosofia ermeneutica, tra l'analitica e l'ermeneutica. L'analitica nel senso della filosofia dell'analisi logica, no? Quindi la filosofia del linguaggio, che certamente è presente nell'Europa continentale, ma insomma si è sviluppata invece in modo, come dire, predominante, preponderante nel mondo angloamericano, partendo anche dall'Europa, come vedremo, da Wittgenstein, no? E anche poi la tradizione ermeneutica che ha in Heidegger e poi in Gadamer, abbiamo avuto modo di accennare a Gadamer, ma lo riprenderemo, e quindi questi due poli, no? La filosofia analitica, soprattutto angloamericana, anche se sono presenti anche contributi importanti in Europa a partire da Wittgenstein, e poi l'altro polo, la filosofia ermeneutica, no? Issata sul contributo di Heidegger e soprattutto di Gadamer, eccetera. E come dire, e qual è, come dire, la base di questi due poli? È il neocantismo. Quindi il neocantismo è il tronco, potremmo dire, questi due poli sono i due rami, e il tronco è il neocantismo. Issato sul tronco, sulle radici neocantiane, si sviluppano questi due poli, questi due rami, per stare all'esempio dell'albero, le radici neocantiane si sviluppano su questi due rami, su questi due poli, l'analitica e l'ermeneutica. Quindi l'una più continentale, ermeneutica, e l'altra più insulare, angloamericana, a partire dal mondo inglese, e quindi l'analitica e l'ermeneutica issata sulla radice, sul neocantiano. Questo è l'albero ideale, questa metafora che stiamo usando, e su questa base fare innestare la trasformazione della e quindi che parte dalle radici neocantiane, e si sviluppa in questi due poli, analitica ed ermeneutica, e va oltre. E in ciò consiste questa trasformazione, va oltre nel senso dell'apporto poi che Apple dà, che è poi il suo contributo a questa trasformazione. Il luogo d'incontro di queste due tradizioni, analitica e dialettica, come Apple lo chiama in molti modi, noi l'abbiamo detto nel senso che testé enunciato, Apple lo chiama anche trasformazione semeiotica del kantismo. È un altro modo per dire la stessa cosa, cioè per qualificare il tentativo di Apple, trasformare, nel senso che abbiamo detto, partendo da quell'albero di cui radici sono neocantiane e i due rami sono analitica ed ermeneutica, trasformare semeioticamente il kantismo. Quindi trasformare semeioticamente il kantismo. Quindi andare oltre significa appunto operare questa trasformazione di quell'albero dalle radici neocantiane e dai due poli analitica ed ermeneutica, ecco, trasformare tutto ciò in quella che è questa semeiotica del kantismo, fare una semeiotica del kantismo, e questo è anche il compito che Apple si propone, compito che aveva già intrapreso, avviato, ecco perché l'importanza fondamentale che viene attribuita a Peirce, iniziato già da Peirce, ecco perché ha un valore fondamentale agli occhi di Apple, questo autore americano, è da Peirce. E questo è molto interessante. Lo vedremo. Questo è il programma, no? Questa è la trasformazione, questo è il progetto. trasformare semeioticamente il kantismo. E in ciò consiste la trasformazione della filosofia, così come è abbozzata e anche poi svolta programmaticamente nel libro, nei due volumi della trasformazione della filosofia. E questo è, come dire, il programma. Non lo svolgiamo tutto, teniamo conto di ciò che ci importa limitatamente agli scopi di questo corso, che appunto riguarda l'etica del discorso e l'etica della liberazione, no? Come stiamo vedendo. Lo vedremo appunto questo. È importante perché apre è tra i primi. Appunto che tenta questa di trovare un accordo di trovare dei nessi, delle concordanze partendo dalla radice neocantiana tra queste due tradizioni, analitica ed ermeneutica, che a prima vista intanto sembrano difficilmente accordabili col neocantismo. Se chiedessimo a Kant, se fosse possibile chiederglielo, ma è una domanda virtuale, se Kant, quale sarebbe l'opinione di Kant su ciò, Kant risponderebbe negativamente. Non è possibile trasformare il kantismo fino a sviluppare questi rami analitici ed ermeneutici. E Apel mostra invece che no, è possibile, perché già nel Kant stesso vi sono queste radici che vanno sviluppate. Magari Kant sarebbe stato contrario, ma Apel mostra proprio che invece è possibile, questo è il punto, è possibile, ed è uno dei primi tentativi di accordare, di trovare punti d'incontro a partire dal neocantismo, dal kantismo, dai punti d'incontro tra la tradizione ermeneutica e la tradizione analitica, in fondo. No? Su che base? Qual è la base? Il linguaggio. Ecco. Il linguaggio. Quindi è la comunicazione che, come sappiamo, avviene attraverso il linguaggio. La base è solida. Su questo non c'è dubbio. Qual è, come dire, la base imprescindibile? Il linguaggio. E la comunicazione, come ho appena detto, non può fare a meno del linguaggio. È una di quei presupposti a priori che emergono già da sempre come condizione di possibilità, come abbiamo visto, a partire dalla riflessione trascendentale, che noi quando comunichiamo, soprattutto nel serio discorrere, nell'argomentare, ma in ogni caso quando usiamo il linguaggio. Quindi anche qui, per questa trasformazione della filosofia e per questo tentativo di trovare punti di accordo, di connessione, di gettare un ponte tra la tradizione analitica e quella ermeneutica, a partire dal kantismo, issata sulle radici, innestate nelle radici kantiane, è proprio il linguaggio. Ecco, questo è il linguaggio, inteso però non solo come ambito specifico della riflessione filosofica, ovviamente, anche la filosofia si esprime in un suo linguaggio tecnico, no, non solo in questo, ma come un nuovo paradigma in base al quale appunto operare la trasformazione della filosofia. Non si tratta, vero, soltanto di usare il linguaggio come tradizionalmente si usa nella filosofia, e la quale filosofia anch'essa ha un suo linguaggio rigoroso, come la matematica, la fisica, eccetera, come l'arte, il cinema, tutti hanno un linguaggio proprio, no? Non è solo questo, ma appunto concepire il linguaggio è come un nuovo paradigma nell'ambito del quale operare questa trasformazione della filosofia. e dall'altro lato è tra i due indirizzi tuttavia permangono però anche, come dire, delle divergenze, no? Trovare dei punti in comune, ma anche delle divergenze. E soprattutto la divergenza più importante è tra questi due indirizzi, l'analitica e l'ermeneutica, e riguardano appunto la questione del trascendentale. Rispetto alla quale si muove tutta la tradizione vero continentale, diciamo. E rispetto invece all'istanza pragmatica, dove si muove tutta la filosofia anglo-americana. Quindi qui c'è insomma una qualche divergenza. Quindi non solo una qualche divergenza, ci sono molte divergenze, perché tutta l'ermeneutica, no? E quindi per ermeneutica intendiamo qui, e Haber stesso intende, no? Tutta la tradizione della filosofia continentale europea, moderno contemporanea, che parte è dal trascendentale, cioè da Kant, il quale è, come dire, la cui filosofia è inintelligibile, quella kantiana, senza la questione trascendentale. Tutto si muove in Kant nell'ambito trascendentale, non è vero. A differenza dell'analitica, invece, quindi la filosofia anglo-americana, che si muove sul piano, vero, del linguaggio, cioè, e quindi dell'analisi logica. E quindi qui il problema, no? Come mettere insieme, trovare anche qui, nonostante queste divergenze, che inizialmente sembrano insuperabili, come mettere insieme, come gettare un ponte, come cercare di coniugare in qualche modo questa tradizione trascendentale, l'istanza trascendentale e l'istanza pragmatica. Intendendo che per l'istanza trascendentale, come dire, una visione d'insieme di tutta la filosofia moderno-contemporanea europea, quindi tutta la tradizione ermeneutica, e intendendo invece per tradizione pragmatica tutta la filosofia dell'analisi logica e del linguaggio della tradizione anglo-americana. E questo è importante, no? Da ciò l'esigenza appunto di cercare di gettare questo ponte fino ad immaginare una terza via. Quella appunto che altri chiamano, noi con lui, la trasformazione semeiotica del kantismo. E questa è la trasformazione della filosofia. E come avviene questa cosa? Beh, lo dobbiamo vedere, no? Ma in ogni caso, come è stato detto da Vattimo, nell'introduzione alla trasformazione della filosofia, no, introduzione alla comunità e comunicazione, e che cosa si viene a dire con questo tentativo di trasformazione, quindi che Haber chiama, no, trasformazione semeiotica del kantismo. Come diceva Vattimo, si viene a dire questo, che il mondo degli oggetti è ovviamente è costituito dalle sue strutture è trascendentali del soggetto. E questo è, come dire, imprescindibile per la tradizione trascendentale. Ma questa costituzione, che è imprescindibile, a partire dalle strutture dell'attività trascendentale del soggetto, avviene attraverso l'uso di segni, e cioè mediante il linguaggio. Ecco. E qui è uno dei modi, come si esprime qui Vattimo, di cercare di coniugare le due tradizioni, no? trascendentale e pragmatica. Il mondo degli oggetti è costituito nelle sue strutture dall'attività trascendentale. Questo era, come dire, il retaggio ineludibile del kantismo. Ma qui si dice anche che ciò è vero, ma ciò non avviene se non attraverso l'uso di segni, cioè mediante il linguaggio. Bene, e ne parleremo nel prosieguo dei nostri incontri. Arrivederci.